Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die.
O l'industria discografica portare al successo un artista considerato minore od insignificante da parte della critica specializzata? Negli anni 70 è stato il primo esempio di grande business della musica rock. Prendere un artista già navigato ma non molto conosciuto, costruire intorno una carriera tutta nuova e gettarlo in pasto al pubblico. E così l'album Frampton Comes Alive ad oggi rimane il live più venduto di sempre, quasi 20 milioni di copie. Stasera a Rock and Roll Can Never Die parliamo di Peter Frampton, un angelo maledetto caduto sulla terra. Buon ascolto. Il mio primo strumento è stato un banjo lele che mio nonno mi diede tramite mio padre. Era accordato come un ukulele ed era l'unica cosa che mi permetteva di mettere le mani sul manico a quell'età. Alla fine dell'anno chiesi quella che si chiamava chitarra da plettro. Non aveva altro nome. Non ho più quella chitarra perché naturalmente bisognava cambiare la prima chitarra per la seconda a quell'epoca. La seconda fu un Hofner Club 60. Ho amato quella chitarra. Quella fu la mia prima vera elettrica. La mia prima sessione di registrazione importante fu quando avevo 14 anni, in una band chiamata The Preachers. Bill Wyman era legato a noi perché il batterista Tony Chapman, che era mio amico, era il batterista originale degli Stones prima di Charlie Watts. E fu lui a presentare Bill agli Stones. Così quando Tony non fece più parte della band, Bill si sentì in debito con noi. Mi disse: quando metterai su un gruppo, ti porterò in studio. Farò da produttore e da manager. Quindi diventai amico di Bill molto giovane. Così quando avevo 15 anni, andavo con lui nei club e con gli occhi spalancati mentre mi bevevo una Coca-Cola o una Pepsi, mi ritrovavo con Brian Jones o Paul McCartney. Bill in sostanza mi ha scoperto e alla fine The Preachers furono prodotte da Glyn Johns, perché era lì con gli Stones. Quindi la mia prima sessione seria fu come iniziare dalla cima. Era il 1966, avevo 16 anni e frequentavo la città dal 1964, molto prima di quanto avrei dovuto fare, e fu indimenticabile. Time. Divertente, perché ero al telefono con Steve Marriott, che riposi in pace, per cercare un nome. E ne propose una mezza dozzina, io gli dissi, Humble Pie, quello, e quello lo adoro. Avevo appena attaccato con Steve, quando Ronnie Lane, il caro Ronnie, mi chiamò e mi disse, possiamo venire a trovarti? Così vennero tutti e tre, e me lo chiesero, e il mio unico pensiero fu, potremmo essere stati tutti nella stessa band. Il che è triste per me, perché sin da quando vidi per la prima volta gli Small Faces suonare dal vivo nel programma Ready Steady Go, dissi, voglio essere in un gruppo con quel ragazzo, appunto Steve Marriott. Era diverso, aveva un tale talento, e sono ancora elettrizzato dal fatto che abbia avuto modo di lavorare con lui per così tanto tempo. No, c'è un malinteso qui. In realtà ho composto alcune riff ancora più pesanti prima dei Humble Pie, come I Don't Need No Doctor o Stone Cold Fever, per citarne solo due. Quindi non si può davvero dire che il rock duro non fosse il mio genere. Lo è stato, l'ho adorato. È solo che la nostra prospettiva si era ristretta e questo era tutto ciò che facevamo, perché era quello che voleva il pubblico. Facevamo di tutto per rendere lo spettacolo dal vivo il più potente possibile, specialmente quando partecipavamo in spettacoli da 10.000 posti. Volevamo essere ricordati. Davamo il massimo in ogni show e questi diventavano sempre più elettrici. Cosa che ho amato, non c'era niente di sbagliato in tutto ciò, era fenomenale. Ma il lato più acustico dei Humble Pie si stava riducendo e volevo essere in grado di suonare tutta la gamma invece di fare solo un tipo di musica. Penso di averlo dimostrato con Wind of Change, il mio primo album da solista, che ha spaziato dalla chitarra acustica a Billy Preston a rock puro. Ti ricordi Radio Luxembourg? Ti ricordi il segnale di chiamata? Era il dial 208 ed avevano il segnale di chiamata Fabulous 208, fatto con qualcosa di molto simile a un talk box. Quindi quando ascoltavo Radio Luxembourg, che era l'unica a passare buona musica, quel suono mi prese. Così quando Pete Drake si sedette davanti a me negli studi di Abbey Road con una scatola di metallo ed un tubo in bocca e iniziò a suonare il pedal steel con noi, io e George lo guardammo e pensammo: che diavolo sta facendo? Restammo stupefatti, con le mascelle spalancate, e nella mia testa pensai: eccolo, questo è il suono che ho cercato per tutti questi anni. Gli dissi: dove l'hai preso? E Pete mi disse che l'aveva fabbricato lui stesso. Più tardi, Rose Drake, la moglie di Pete, ricevette una chiamata da Joe Walsh, che aveva sentito parlare di questa cosa, e gli disse: sarebbe possibile avere in prestito il talk box di Pete Drake? Voglio suonarlo su un pezzo. Il pezzo era Rocky Mountain Way, che continuo a pensare sia il solo significativo e definitivo con il talk box. Più tardi Joe Walsh disse a Bob Hayes, un caro amico fabbricante di microfoni e amplificatori: Bob, puoi farmene uno, ma più forte? E Bob rispose: sì, penso di poterlo fare. E quello divenne il primo Talk Box Hail. Bob me ne regalò uno come regalo di Natale, probabilmente era il 1973. Lo presi e mi chiusi a chiave in una sala prove, probabilmente per una settimana, e ne uscii sapendoci parlare. L'ho usato per la prima volta nel disco Frampton, nella versione studio di Show Me The Way. Ma poi l'ho introdotto negli spettacoli per una parte di Do You Feel, con un certo stupore per l'effetto che aveva sul pubblico. La cosa divertente era che all'epoca stavamo aprendo i concerti per Joe Walsh, prima dell'album live, e così, povero Joe, avevo già usato il talk box prima che arrivasse lui sul palco. Non sono sicuro di quanto gli sia andata giù al momento. Adesso ci ridiamo su, quindi...
Show me the way, oh, oh, oh.
molti artisti vanno in pezzi di fronte a quel tipo di successi. Vuoi sapere com'è andata a me? Sono andata in pezzi! Totalmente! Pensavo di aver imparato, ero stato prodotto da un Rolling Stone, ero stato membro dei The Heart e dei Humble Pie, ero stato in Top of the Pops, sapevo tutto di questo business di successo, sai? Ti fai portare e va tutto bene. E poi uscì Frampton Comes Alive e mi trasformai in carne trita. Sono diventato una cosa assai richiesta e mi sono trasformato in un'entità piuttosto che in una persona. E mi sono perso per un po'. Ma sfido chiunque a non aver bisogno di tempo per affrontarlo. È stato piuttosto assurdo. Sono un sopravvissuto, sono molto combattivo. Se mi abbattono mi rimetto in piedi, più forte di prima. Penso di averlo preso da mia madre e da mio padre, che furono entrambi personaggi molto positivi nella mia vita. Sono stato molto fortunato di avere genitori così bravi.
Do what you have.
Oh mio Dio! Ho avuto modo di suonare con Jerry Lee Lewis in una sessione con Albert Lee e Ronnie Gallagher. Ancora non ci credo. Fu quando iniziai ad essere un turnista, cosa che continuai a fare anche quando lasciai gli Humble Pie. Ma ero pietrificato, il secondo nome di Jerry Lee Lewis è Killer ed ero un po' intimidito. Ma con me fu molto gentile e mi accolsero tutti bene. Era un po' come andare al supermercato e prendere il tuo numero e poi aspettare finché qualcuno dica: ok, numero 19, tocca a te! Ed eccomi con Albert e Rory. Fu semplicemente fantastico. sono figlio di un insegnante d'arte a Bromley, nel Kent. E fin qui sembra del tutto normale. Mio padre era l'insegnante, indovinate di chi? Di David Bowie. Nell'intervallo per il pranzo suonavamo assieme la chitarra. Cambiava sempre acconciatura, una volta si rasò le sopracciglia. Così quando ebbi tra le mani la copertina di Hank Dory, dove fondamentalmente è vestito come una drag queen, vidi mio padre sbuffare e alzare gli occhi al cielo. Ma lui e David avevano un ottimo rapporto. Quando sono entrato nei Humble Pie ho pensato, forse questo disco farà un po' più di rumore. Dai, non avevo prospettive ed anche la carriera solista non era iniziata granché bene. Mi interessava la musica e basta. Poi improvvisamente venne il successo nel 76 con il Comes Alive. Questo disco per me è molto speciale. Quando lo registrammo fu grandioso. Ascolta il calore del pubblico, è tutto vero. Con un pubblico del genere, come potevi non suonare in modo favoloso? Ma sono convinto che se non fosse stato per il mio aspetto, la gente lo avrebbe preso più sul serio. E forse non avrebbe venduto così tanto, certo. La domanda che continuo a farmi è, quanti l'hanno comprato per il mio aspetto invece che per la musica? Non lo so. la mia carriera era finita nel cesso. Non riuscivo a pagare il mutuo. Le cose si mettevano male. Siamo all'inizio degli anni Ottanta e il successo di Frampton Comes Alive è solo un ricordo. Come se non bastasse, lotto con la dipendenza da droga ed alcol. Poi un giorno ho ricevuto una chiamata da Pete Townshend. Mi ha detto: ho deciso di non andare più in tour con You. Mi dice: voglio continuare a scrivere, ma voglio che tu prenda il mio posto dal vivo. Aspetta un attimo, gli ho detto a Pete. Ne hai parlato con Roger e gli altri? E Townshend: non ancora, lo farò domani. Non mi richiamò più. Era la testa che non c'era in quel periodo. La cosa che mi aiutò davvero fu la telefonata che mi fece David Bowie. Disse: sto facendo un disco in Svizzera. Ti piacerebbe venire a incidere qualche parte di chitarra per me? E io rimasi senza parole. Corsi in Svizzera e realizzammo il disco Never Let Me Down del 1987. E mentre ero lì, David mi disse: sto preparando il Glass Spider Tour. Che ne pensi di partecipare? E mi mostrò un progetto del tour. Avrebbe potuto avere qualsiasi chitarrista avesse voluto. Credo sapesse che per me era andato tutto a rotoli. Fondamentalmente mi fece questo dono di rimettermi al mondo e reinventarmi come chitarrista. E questo cambiò tutto per me. Quando tornai, ricominciai ad andare in tour da solo. Il Glass Spider Tour, quello è stato il punto di svolta.
My arms.
per quel tour usavamo per spostarci degli aerei privati e un giorno dopo l'atterraggio su un volo cominciò a uscire fumo dalle bocchette di ventilazione. David si alzò e iniziò a gridare: «Sta andando tutto a fuoco!» Così il pilota si fermò e l'assistente di volo aprì l'uscita d'emergenza. Ero seduto al mio posto, credo fossi fatto o rincoglionito dalle droghe. Così David corse da me e mi prese in braccio e mi portò giù per lo scivolo d'emergenza. Non lo dimenticherò mai, avrebbe potuto mettersi in salvo subito, ma volle assicurarsi che anche io fossi al sicuro. Quello era il tipo di persona con cui lavoravo. Era un uomo fantastico. Cosa poteva fare per me che ero in una situazione così critica? Portarmi in giro per il mondo e reintrodurmi come musicista. Tutto quello che ho sempre voluto fare era suonare la chitarra e farlo mi ha portato in molti posti diversi, fisicamente e mentalmente. Sono stato sulla luna senza un razzo, ma anche negli abissi della disperazione. Non si smette mai di pagare i propri errori e il fallimento è stata la mia più grande ispirazione. Ed anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Maurizio Angus Bidoli, Rock and Roll Can Never Die, vi danno appuntamento a lunedì prossimo, sempre qui su radiosonar.net, ma anche su geminenetwork.it, tutti i lunedì alle ore 18. Un abbraccio a tutti e come sempre, viva il rock! Ciao!
Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.